Benvenuto, sono Erika Maiutto, responsabile del progetto SMAU Academy. In questo episodio Stefano Rigazio illustra le linee guida per avere un sito web aziendale efficace. Buon ascolto.
Buongiorno a tutti, intanto mi scuso se muovo un po', però non c'è soluzione. Mi chiamo Stefano Rigazio, io abito a Cigliano, un'agenzia web lavoro nel web circa dal 2000, mi occupo soprattutto di sviluppo di siti aziendali con l'obiettivo che questi siti siano un valore aggiunto per le aziende, quindi lavoro proprio cercando di dare un supporto alle aziende per fare in modo che il sito diventi quindi efficace e inoltre cerchiamo di fare in modo che il sito internet non sia un'entità a sé, ma sia parte integrante della strategia aziendale. Oggi parlo del sito web aziendale efficace. Porto alcune testimonianze, tra virgolette, cose che arrivano nel momento in cui molte aziende mi contattano e i problemi che nascono. Innanzitutto la prima domanda che io faccio sempre ai miei clienti nel momento in cui bisogna o sviluppare un sito da zero o reinterpretare quello che hanno già è questo: qual è la prima cosa da fare quando si deve realizzare un sito? E nel 90% dei casi la risposta è sempre questa: scelgo un template. E qua rotolano. Perché? Perché la risposta ovviamente è no, eppure ancora l'altro giorno un'azienda nell'Astigiano, eravamo in 5 aziende, mi hanno contestato perché io non ho portato la bozza grafica al primo colloquio. La mia risposta è stata no, non porterò mai la bozza grafica perché concettualmente è sbagliato. Perché, secondo il mio punto di vista? Io associo moltissimo lo sviluppo del sito internet con la casa, la costruzione della casa. Quando devo costruire una casa? Da dove parto? E qua la risposta è semplice. Dal colore della casa? No. Dal tipo di serramenti? No. O dalla piscina? Ovviamente no. Da cosa? Ovviamente parto dal progetto. E questo fortunatamente è entrato in tutti noi, ma nel sito internet no, non si sa perché è una cosa astratta, tanto ci metti 5 minuti, la risposta è sempre quella, però non entra. Se non si fa un'attenta analisi, esempio lì non puoi costruire, poi ti lamenti perché il fiume è uscito fuori e ha portato via la tua casa, non c'è un progetto come si deve, a volte succede, anche se c'è un progetto a volte, succede che si finisce in questo modo qua. Con un'analisi e una progettazione almeno si rischia di non finire in questo modo. Un altro motivo per cui bisogna sempre iniziare con un'analisi è anche questo. Sapete che cosa sono questi qua? Sono dei serramenti, giusto? Benissimo, ma attraverso un'analisi è possibile capire anche tante altre cose e non dar per scontato che questi sono serramenti, che ovviamente lo sono, ma utilizzando uno strumento che si chiama Google Trends, chi è di voi conosce Google Trends? Benissimo, è uno strumento dove Google, tra virgolette, ci dice la tendenza di una determinata parola chiave, frase chiave. In questo caso io ho messo serramenti e vedo che dal 2005 in poi c'è una certa richiesta di serramenti. Se voi provate ad esempio adesso con Brexit, vedete che fino a ieri non esisteva, da oggi c'è il picco. Però io con l'analisi capisco che c'è anche infissi, perché qualcuno lo chiama infissi anche, e addirittura vedo che quello in rosso che è una ricerca superiore. Cosa vuol dire? Vuol dire che attraverso l'analisi vengo a scoprire che lo stesso prodotto, posso chiamarlo in due modi diversi, ma è lo stesso identico prodotto, se io non sono visibile con la ricerca infissi anche col mio sito internet, il mio progetto web, molto probabilmente quella fetta di mercato lì, di potenziali clienti, io lo perdo. Quindi sì, la risposta è io devo essere visibile per tutte queste chiavi. complichiamoci la vita. Immaginiamoci di avere un'azienda che produce software gestionali. Ovviamente il cliente arriva e mi dice: io voglio essere visibile con software gestionale. La mia risposta è sempre stata: sì, ma software gestionale vuol dire tutto, non vuol dire niente, perché potrebbero anche esserci delle persone che cercano il software gestionale per sapere che cos'è. Quindi una ricerca molto generica che di solito non porta a benefici concreti. Con l'analisi esce fuori che lo chiamano software gestionale, ma c'è gente che lo chiama anche programma gestionale, sistemi gestionali, o addirittura, se vogliamo andare nello specifico, programma per contabilità, per fatturazione, per fatture, per magazzini, per ordini, via dicendo. Questo vuol dire che sì, io devo essere visibile con tutte queste combinazioni di chiavi, perché è un po' come andare a caccia. Se io vado a caccia con il fucile a un colpo solo, o lo colpisco o lo perdo. Se vado invece con il fucile a caccia che ha la rosa, ovvio che magari non lo ammazzo subito, ma colpisco molto più gente. Quindi devo cercare di andare sul web con un sito internet che cerca di raccogliere in tutte le parti possibili e immaginabili, sempre ovviamente riferite al mio settore. Quindi in questo caso, se io sono visibile anche con programma per fatturazione, perché magari l'utente sta cercando solo e esclusivamente il programma di fatturazione e non sa che il software gestionale fa anche quello, dovrò fare in modo di strutturare il mio sito internet perché sia visibile per questo. E addirittura, se lavoriamo con la coda lunga vuol dire che sono quelle chiavi specifiche, tipo programma di contabilità per autonoleggio. È una persona che fa una ricerca molto dettagliata. Non sta facendo una ricerca generica, quindi vuole sapere di tutto e di più, ma vuole esattamente un programma per fatturazione per l'autonoleggio, specifico per l'autonoleggio. Quindi è molto probabile che quell'utente lì, se viene da noi, acquista. Il tasso di conversione in questo caso aumenta incredibilmente, perché è una persona che vuole esattamente un programma per fatturazione specifico per l'autonoleggio. Non sta cercando un programma, un software gestionale generico, un po' come il discorso dell'hotel. Uno vuole essere visibile a Hotel Roma. Sì, vabbè, Hotel Roma, ci sono 100.000 posti e per di più ho scoperto io che Roma, immaginiamoci un cerchio, dal punta di qua a destra al punta in basso sono circa 50 chilometri. Quindi essere visibile con Hotel Roma non vuol dire nulla. Nel momento in cui noi siamo visibili con Hotel Roma 3 stelle con spa vicino al Colosseo, è una chiave lunga, si dice, avrò meno visite, meno ricerche, ma molto specifiche. Quindi è molto probabile che l'utente che cerca l'Hotel Roma 3 stelle con spa vicino al Colosseo, se mi trova, compra, a meno che non costo 700 euro, viene, prenota e conclude. Quindi la conversione è molto elevata, ma ovviamente avrà ricerche più piccole e quantità molto minore, ma soprattutto saranno molto qualificate. E con l'analisi io posso andare a cercarle, a trovarle queste chiavi. Senza un'analisi preliminare, infatti, la strada è questa qua, quella che noi andremo incontro. Andremo un po' a casaccio, o peggio ancora, il cliente ti dice: no, ma io so come mi trovano i clienti, so come mi cercano i clienti. Guardo su Google Analytics, una volta, adesso non più, mi diceva che entravano con queste parole chiavi qua. Sì, è vero, a parte il fatto che da Analytics io vedo le persone che mi trovano, non che mi cercano, che è un mondo proprio completamente diverso. E poi soprattutto non dovete mai fidarvi, perché lui, il cliente, ha nella testa il suo prodotto dal giorno alla notte, ma non sa cosa trova e cosa cerca l'utente. Ho avuto un caso di un mio cliente che loro fanno pannelli termici per scaldare l'acqua, e l'utente medio lo chiama pannello solare, che non è un pannello solare, è un pannello termico. Ma a quel punto gli ho detto: vuoi essere visibile per il 10% delle ricerche o per il 90%? Ma è sbagliato, capito? Cosa facciamo? Andiamo in giro col fucile e ammazziamo tutti? Bisognerebbe farlo, però non possiamo. Quindi questo però è uscito fuori con un'analisi, se no lui giustamente avrebbe detto: ok, ma il mio pannello si chiama così, va bene, però se la gente lo chiama cos'ha, dobbiamo essere visibili anche per cos'ha. Quindi, senza un'analisi, la strada che andremo incontro è questa qua, o peggio ancora, così. Andiamo un po' a caso, a tentoni, andiamo a vedere dove ci porta il vento. Con l'analisi invece diventa tutto molto più chiaro. La strada diventa dritta, tutto il resto lo togliamo e abbiamo un obiettivo ben chiaro, che l'analisi ci dimostra che è fattibile e facile da fare. L'altra cosa da pensare, che purtroppo tanti pensano, è che ovviamente il cliente sta cercando tutti i modi possibili e immaginabili per vendere di più. Questo purtroppo l'ho visto infatti anche a mie spese, è un problema, perché dobbiamo cercare di cambiare questa cosa qua. E tanti grossi player, Amazon per primo e tanti altri, ormai sono anni che non guardano più a come vendere di più, ma hanno cambiato completamente la direttiva. Se noi continuiamo a pensare a come vendere di più, il problema è questo, che noi non faremo nient'altro che ad aggiungere degli strumenti in più. Facebook è uno strumento, non è una strategia. Facebook lo uso solo e soltanto se la mia strategia prevede quello strumento. Idem Google Plus, YouTube, c'è la moda del video di YouTube. Olè, tutti a fare i video di YouTube. Cosa faccio? Non lo so, però lo faccio. Perché? Me l'ha detto il mio concorrente, lo fa. Capito? Ma se il tuo corrente lo fa, cosa fa? Il tuo corrente va giù nel fosso, fallisce, cosa fai? Fallisce anche te? Ma funziona. Chi te l'ha detto? Non lo so, però mio cugino mi ha detto che funziona. Va bene, andiamo. Quindi, cosa succede? Succede che ti chiamano e voglio la live chat. Perché? Perché il mio concorrente l'ha messa ieri e lo voglio anch'io. Vabbè, ok, live chat la mettiamo, non serve. No, guarda che non serve, va bene, perfetto. Ovviamente sono l'avvocato del diavolo io. Alle 5:30 del pomeriggio la live chat è chiusa. Lascia il messaggio e lo chiami e sì, abbiamo chiuso il negozio, ma chi se ne frega? Ma dov'è il valore aggiunto che offro? Alle 5 chiudo. Nei siti che funzionano, alle 11 di sera la live chat è attiva. Abbiamo voluto questa cosa qua. La live chat si attacca qua, rispondo da qua io, è un servizio che devo dare. Io devo offrire un valore aggiunto, se no sarò tanto quale come prima. Prima, infatti, l'intervento prima diceva della mela. Dobbiamo distinguerci, se no saremo sempre solo la classica arancia. E poi perché devo scegliere te? Perché io sono più bello. Avrei qualcosa da ridire, però. WhatsApp, vai, WhatsApp, mi hanno detto che WhatsApp funziona, mettiamo WhatsApp. Quando rispondi dopo 3 giorni? Funziona, benissimo. Però anche qua, WhatsApp lo faccio, lo metto, è uno strumento. Ma se serve, dopo vedremo come capire se serve o no. L'email marketing, mandiamo email. Perché? Non lo so, però manda email. Finisci nello spam e non funziona l'email. Funzionano. Io ho un cliente che vende abbigliamento e lavora solo e soltanto con l'email marketing, 1 milione di euro all'anno. Ma perché? Lo vedremo dopo. Mi piace, olè, mi piace, questo è fantastico. Tanto costa un poco, mi è arrivata l'email prima che mi vendono 500.000, 5.000, 10.000, 50.000 mi piace a 100 euro. Ho capito, ma cosa ti serve avere il mi piace nella tua pagina fan di Facebook, avere 3.000 mi piace? Cosa ti hanno portato i 3.000 mi piace? 0 vendite. Quindi? Ma il mio competitor ne ha 2.500, io 3.000. Oh, vai, spettacolo, ha funzionato, ottima strategia il mi piace. Sconti? Olè. No, perché ho sentito dire che bisogna fare lo sconto. Perché? Perché vendi di più. Io so che alcuni clienti che lavorano sul lusso e lo sconto non lo fanno, vendono un sacco di soldi, però andremo a vedere. E poi la chicca, questa è la chicca. Che cos'è che funziona su Facebook? Quali sono le immagini che funzionano su Facebook? I gattini, ma morite! A me piacciono i gatti, ma morite! No, perché ha messo il gattino, ha avuto 5.000 condivisioni, quindi vendite 0. Oh, funzionano i gattini. Sì, però non fatemi dire che cosa. Non serve quella condivisione, quel mi piace fine a se stesso. Deve avere un obiettivo, qualcosa di concreto, se no non serve a niente. Niente. Quindi se l'idea non era chiara, basta pressapochismo. Strategia, dalla strategia decido qual è lo strumento adatto per me, non il contrario. Eccolo qua, la chiave di svolta è questa. La chiave di svolta è questa. Dobbiamo imparare a studiare il processo d'acquisto e non di vendita, che è completamente opposto. Amazon, Booking e tanti altri che tanti odiano sono arrivati prima e oggi stanno raccogliendo a mani basse. Quindi dobbiamo guardare i nostri competitor e capire il loro processo d'acquisto e soprattutto capire quali sono quelle cose, quelle caratteristiche che alla fine ci fanno dire sì, ok, compro. Certo che è difficile, è difficilissimo riuscire a capirlo e ovviamente non nasce così, bisogna fare dei test e delle prove per capirlo, ma questa è la strada che dobbiamo fare, dobbiamo riuscire a capire quali sono quelle caratteristiche che fanno in modo di dire ok, mi fido, vado, compro il prodotto che cercavo. Quindi la domanda da farsi è questa qua, stampatevelo: come compra il tuo cliente nel mondo reale? Immaginatevi il web marketing come un cerchio che sta all'interno di un cerchio ancora più grosso che è il marketing. Non è un'entità a sé stante, è un qualcosa di unito. Quindi ricordatevi che il web marketing non fa miracoli. Se la vostra azienda, perdonatemi, fa schifo, farà schifo all'ennesima potenza, perché il web marketing esalta le vostre caratteristiche, non le cambia, non vi serve per cercare di camuffare i vostri problemi, anzi ve li quintuplica. Guardate il processo acquisto dalla parte dell'acquirente e non del venditore. Vi faccio un esempio molto pratico. Io ho rotto la sedia nel mio ufficio, vado su Amazon, non ho guardato il prezzo. Ormai mi fido di Amazon, so che il prezzo è buono, vado, guardo delle recensioni, guardo la forma, mi piace, la compro. Mi arrivo a casa, ho un problema. Contatto Amazon, gli dico, boh, chiamami. Cacchio, mi hanno chiamato, ma subito. Ho questo problema, domani arriva il corriere e le rimandiamo quella nuova. Mi mandano il corriere, il giorno dopo mi mandano il corriere, portano via la sedia, il giorno dopo arriva quella nuova. Un altro problema, avevo un pezzo rotto, ho detto basta, adesso sono stufo, cambio sedia, li richiamo, mi richiamano subito, istantaneamente, nell'arco di mezzo secondo mi richiamano. Questo è il servizio, questo è guardare il processo d'acquisto da parte dell'acquirente, perché prima di tutto c'è il cliente finale, non l'azienda. Sono cacchi suoi che devono ritirare e non ho speso un centesimo di rimandare il corriere. Vendi un prodotto scadente, ti ripaghi il corriere te, azienda, perché tu hai sbagliato e io, Amazon, ma tutto il resto, guardo che il cliente finale sia contento. Rimando la sedia indietro, mi ritorna la sedia nuova, perfetta. Cosa faccio? Non faccio nient'altro che parlarne con voi e sicuramente anche voi sarete clienti di Amazon che sarete contenti e tutto. E nei vari processi d'acquisto di Amazon vedete che il sito internet è tutto strutturato per fare in modo che io possa acquistare nel miglior modo possibile. Booking è uguale, io entro dentro la scheda del prodotto, della mia struttura, ho le mie informazioni belle, specifiche tutte. Se poi voglio andare a vedere se nella camera d'albergo c'è la piastrella oppure la moquette, mi apro una finestra ulteriore e vado a vederla. Quindi prima offro la scheda semplice, quella che l'utente vuole, con le caratteristiche che voglio che ci siano, perché hanno studiato il processo d'acquisto. Infatti, se siete clienti di Booking, settimana scorsa c'era un sondaggio da votare, è lì che studiano il processo d'acquisto loro, e dopo ti fanno vedere tutto il resto, che sono dati che di solito l'azienda dice no, ma io voglio dirgli al mio cliente che c'è la gamba della sedia anodizzata. Cosa me ne frega se è anodizzata? Non so neanche cosa vuol dire. No, deve essere comoda. Deve essere specifica per me, deve essere la sedia ideale per fare il figo quando ti arrivano a trovare i clienti. Questo voglio dalla mia sedia. E lui lo sa. Quindi la domanda giusta è: perché un cliente è venuto da te? Esempio, che hai il tuo bed and breakfast vicino alla stazione a Bologna, perché so che vuoi che sia vicino alla stazione in modo tale che posso muovermi. Deve avere delle caratteristiche tali da dire ok, vado lì, e ovviamente sul sito non devono essere nascoste nella pagina dove siamo in fondo nascosta che non si legge niente. Quelle caratteristiche devono essere visibili sempre, e soprattutto cosa molto importante, che caratteristiche ha il cliente, il tuo cliente tipo, perché non sono tutti, perché se sono tutti vuol dire che la tua azienda non ha un focus ben preciso e quindi non potrà mai funzionare sul web. Le caratteristiche vuol dire che se tu hai una rivendita di spedizioni, o il tuo core business è vendere spedizioni di documenti, la caratteristica del tuo cliente qual è? È un commercialista, un avvocato, un notaio, e quindi so perfettamente che quelle lì sono le mie caratteristiche, quindi userò lo strumento di Facebook pubblicità per andare a intercettare tutti i commercialisti, avvocati e notai per far vedere la mia pubblicità, il mio banner pubblicitario. Ma lo uso Facebook come strumento perché so che posso andare a intercettarli, se no non lo userei, perché so che le caratteristiche del mio cliente tipo è l'avvocato, il notaio e il commercialista. Eccolo qua, le quattro fasi di acquisto. Io consiglio questo libro qua, Succo del Web Marketing, l'hanno scritto due miei amici, Manuel Fae e Alessandro Sportelli, due grandissimi professionisti che io stimo da moltissimi anni, e hanno inventato questo processo acquisto dopo anni di studio. Il sito è ilsuccodelwebmarketing.it, purtroppo non guadagno niente sulla provvigione, se maledetti sono braccini corti, però hanno inventato una cosa e perfezionato una cosa a mio avviso veramente unica. Allora, le quattro fasi di acquisto sono scoperta / problema. Perché di solito cosa succede? Scopro il prodotto / servizio nel mentre in cui sto facendo diverse cose, mi sto informando in giro, sto camminando o cosa. Il problema invece si presenta a scoprire quindi il prodotto o il servizio nel momento in cui ho un problema vero e proprio e quindi cerco una soluzione. Vi dicevo prima che il web marketing è parte integrante del marketing. Ok? Quindi la scoperta può venire in due modi, online o offline. Offline, come avviene? Camminando ad esempio per strada, lungo le strade del centro, vedo una vetrina, scopro un prodotto, quindi vengo alla scoperta di questo prodotto o servizio grazie quindi al fatto che loro hanno una vetrina. Potrei venire a conoscenza anche una fiera, vengo a scoprire che esiste un prodotto ben specifico che io non sapevo neanche di esistenza, e quindi lo scopro in questo modo. Oppure anche, non so, tramite una community, un blog, un forum. Ci sono tanti modi per farlo. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che io dovrei essere sempre in questo momento magico lì, nel momento in cui io utente vengo a conoscenza di questo prodotto. Il problema è semplicissimo invece. Mi si rompe un dente, ho un problema, devo cercare un dentista ovviamente. Mi si rompe la macchina, devo cercare un meccanico. Cosa vuol dire questo? Riportandolo all'online, vuol dire che io devo andare a intercettare la cosiddetta domanda latente e domanda consapevole. La domanda latente che cos'è? La domanda latente, come dice però la stessa, è anche una ricerca dove alla lunga porta dei risultati concreti, però è una situazione in cui io non so ancora che avrò bisogno di questo prodotto o servizio, ma sono in alcune condizioni particolari che mi permettono di essere un potenziale cliente papabile. Per quanto riguarda invece la domanda consapevole, si divide in domanda consapevole commerciale e domanda consapevole informativa. La domanda consapevole informativa è quella domanda che si presenta nel momento in cui io sono alla ricerca, tra virgolette, di un problema. Quella commerciale alla soluzione. Vi faccio un esempio molto pratico. Io devo dipingere il cancello, quindi sono alla ricerca su internet di un modo per dipingere il cancello, quindi molto probabilmente cercherò come fare a dipingere il cancello, come fare a dipingere la ringhiera, come fare a mettere un quadro sul muro. Quindi sto cercando la soluzione di un problema, ok? In questo caso io dovrò essere visibile su internet con questi tipi di ricerche. Idem, la domanda consapevole commerciale, invece, sono la ricerca della soluzione, che può essere nei due casi specifici trapano Black & Decker e vernice Sikkens, che sono la soluzione. Cioè io voglio il trapano Black & Decker perché io so già che mi servirà per mettere sul quadro. So che la vernice Sikkens è quella vernice che serve a me, perché il mio amico me l'ha già parlato e voglio esattamente quel problema lì. Questo vuol dire che io col sito internet dovrò essere visibile per tutti questi tipi di ricerche, per tutte, perché io non so se il mio cliente cercherà un tipo di domanda oppure un'altra. Questo sta a significare infatti che di solito, per essere visibili, quindi nel momento in cui l'utente fa questa ricerca della domanda consapevole e informativa, dovrò creare Aranzulla Docent tutte quelle ricerche che iniziano con come fare per, ok? Per il problema invece l'abbiamo visto. Seconda fase, acquisizione informazioni. Siamo nella fase in cui ho avuto lo stimolo e quindi sono alla ricerca delle informazioni. Come faccio? Semplicissimo, di solito o cerco delle persone che sono esperti di quel servizio prodotto, o chiamo un amico, il mio amico è un esperto di antifurti, lo chiamo e dico: Fiore, ho un problema, cosa mi consigli? E chiamo lui perché lo è esperto, o se no mi informo da solo, cercherò su internet o sui giornali, riviste di settore, andrò negli eventi di settore a informarmi su questo come risolvere il problema, o anche tutte e due. Quindi sono nella fase di acquisizione di informazioni, e qui infatti l'acquisizione di informazioni può avvenire anche tramite brand, quindi ricerche specifiche sul brand nel momento in cui conosco il prodotto. La terza fase è l'acquisto, quello che tutti infatti le aziende dicono: bisogna vendere di più, bisogna vendere di più. Ok, ricordiamoci innanzitutto che l'acquisto può essere molto diverso. Può essere un acquisto online, offline, misto, quindi un po' e un po'. Può essere un acquisto ad abbonamento, perché il vostro prodotto o servizio è ad abbonamento, piuttosto che una tantum. Può essere la vendita quindi di un prodotto più l'assistenza, il prodotto più consumabile, l'esempio classico è nelle stampanti, vendo la stampante dopo magari te la regalo quasi anche, e dopo ti fiocco le cartucce a go-go, e in questo caso è un acquisto ricorrente. Quindi se io so che dopo 3 mesi di solito il mio cliente torna, magari potrei utilizzare lo strumento del mail marketing per ricordargli che c'è magari un'offerta o cosa, che lui aveva comprato da me le sue ultime cartucce. È qua che funziona il mail marketing, ma è lo strumento che si adatta alla mia strategia. Soddisfazione, insoddisfazione. Qui abbiamo sempre paura che le recensioni non posso metterle, perché se poi il cliente si trova male, bravo. A parte il fatto che, ditemi qual è quell'azienda dove tutti i clienti si trovano bene, però la mia azienda non può. Ok, io comunque devo fare in modo che questa soddisfazione sia divulgata dappertutto, quindi dovrò fare in modo comunque che l'utente possa lasciare la recensione sul mio sito. Poi ovvio che metterò il filtro, però può lasciare dei feedback, delle recensioni, può lasciarli nei blog in giro, perché magari il mio prodotto lo trova una recensione da un'altra parte, ci lascia la recensione che da me si è trovato male, quindi anche se noi non abbiamo le recensioni non cambia nulla. Può lasciarle sulla nostra pagina fan di Facebook, ma dobbiamo incentivarlo. Amazon, torno sempre lì perché funziona, loro ti invitano a lasciare la recensione. Ci sono tanti altri siti dove io acquisto, sicuramente anche voi dove acquistate qualcosa, che vi invitano a lasciare la recensione, hanno decine e decine o centinaia di recensioni. Ma perché servono? Perché nel processo d'acquisto che vado a vedere ho visto che l'acquisizione delle informazioni passa attraverso questi siti di recensioni, TripAdvisor per esempio. Ma l'ho scoperto perché? Perché è semplicemente molto semplice scoprire il processo acquisto, tra virgolette. Dovete nient'altro che andare dal vostro cliente e chiedergli esattamente cosa ha fatto lui per fare in modo che venisse a noi a comprare. Cosa ha fatto, dove si è informato, vi dicendo, ci sono delle domande ben precise da chiedergli al cliente, da lì riuscite a partire a creare questo processo d'acquisto. E nel caso in cui ci sia un cliente non contento, non muore nessuno, siamo tutti umani, ma da qua scopriamo quali sono i nostri punti deboli. Se capiamo che un nostro servizio prodotto non va, o lo tolgo o cercherò di migliorarlo, ma fin quando non chiedo ai miei clienti come si sono trovati non potrò mai capirlo, perché io imprenditore sono miope, non vedo che quello è un problema o faccio finta di niente. Eccole qua, se volete un consiglio, c'è sempre, i miei amici organizzano un evento molto interessante che è il Web Marketing per Imprenditore, un corso specifico dove si spiega nel dettaglio tutte queste cose. Tutto questo che io sono riuscito a creare, a raccogliere tutte le informazioni, cosa faccio a questo punto? Perfetto, eccolo qua, lo sbatto dentro al mio sito internet. Mi servirà per creare la mia struttura di decine, decine, centinaia, migliaia di pagine del mio sito internet, in modo tale che io potrò raccogliere a mani basse tutte quelle persone che stanno cercando il mio prodotto o servizio. Ma lo faccio perché ho fatto un'analisi dietro, sono riuscito a capire come strutturare il mio sito internet. Senza quell'analisi e senza capire che l'utente potrebbe arrivare da destra, da sinistra, da sopra, sotto, non potrò mai farla nel modo dettagliato. Non farò nient'altro, come ho detto prima, ok, ah sì, più o meno faccio così, poi domani aggiungo un pezzo, ne aggiungo un altro, e il sito diventa un purpurì di roba perché hanno detto che dovevo aggiungere questa cosa. La cosa molto importante, questo serve soprattutto per il discorso di Google per aiutare il motore di ricerca e quindi la visibilità online, è il discorso dei link interni. Mi serve per fare in modo che al motore di ricerca riesco attraverso questi link interni a fargli capire quali sono le aree tematiche del sito più importanti, quelle che ricevono più link interni. E questo perché? Perché nel termine tecnico si chiama link juice, gli permette di trasferire dalla home page, che è quello che ha di solito l'importanza più grossa del sito internet, alle sezioni interne. Vedete, qua c'è, gli sto dando più forza rispetto a questa, che magari è una sezione che mi interessa di meno, una pagina che mi interessa di meno, ma lo faccio attraverso infatti quel discorso del link interni. L'altra cosa molto importante, e sempre qua, serve perché riesco ad aiutare il motore di ricerca a capire meglio la struttura del mio sito internet, che è molto complessa e molto corposa. Facebook Open Graph non sono nient'altro tecnicismi, sono dei codici che vengono inseriti all'interno delle pagine che permettono, nel momento in cui ad esempio io ricondivido una pagina, lui prende l'immagine giusta che ho scelto io, il titolo giusto e via dicendo, e soprattutto serve al motore di ricerca per riuscire a capire meglio la struttura della pagina, assieme ad esempio alle Twitter card, che sono l'equivalente dell'Open Graph. E cosa molto importante, questi si chiamano i rich snippet, ad esempio io faccio una ricerca, vedo le stelline piuttosto che il numero delle recensioni, questi in termini tecnici sono i rich snippet, servono per strutturare il sito internet. Anche qua aiutano il motore di ricerca a capire meglio i contenuti del sito internet, quindi meno fatica gli faccio fare al motore di ricerca e più lui, tra virgolette, ti avvantaggia, perché non gli fai perdere tempo, gli dai le informazioni subito, belle, pulite, lui capisce meglio e, tra virgolette, ti aiuta. Ok, tutto questo, però il problema è poi, sono sempre questi, i contenuti. Perché ogni volta che poi il cliente vuole la luna, gli dici, devi scrivere la pagina dei tuoi prodotti, ah no, li copiamo dal produttore. E qua cadono le braccia. Poi ti chiedi perché il sito internet non funziona, a parte che sono tutti contenuti duplicati. E poi comunque ricordatevi che se voi vendete al privato e copiate la scheda prodotto dell'azienda, l'azienda produttrice parla all'altra azienda, non parla al privato, quindi i contenuti saranno pressoché schede tecniche che l'utente finale non gliene frega nulla. A me che la gamba della sedia sia anodizzata, quel cavolo che è, non mi interessa nulla. Però sulle schede tecniche questo c'è. L'altra cosa sono le immagini, non dico immagini sgranate perché non voglio arrivare a tanto, ma le immagini sono importantissime. Perché? Perché funzionano. È provato che delle immagini di un certo livello aiutano le conversioni. Vi faccio un esempio pratico. C'è uno studio, infatti, non so se avete visto, dove c'era una pubblicità dove hanno fatto un test dove c'è una scritta del prodotto, il claim del prodotto, e di fianco c'è un bambino che guarda il sito, guarda tra virgolette di fronte. Cambiando l'immagine, mettendo il bambino così che legge la scritta, è aumentato considerevolmente la possibilità che l'utente andasse a cliccare ovviamente in un pulsante che c'era esattamente qua, esattamente dove il bambino guardava. Perché è un po' come dirvi guarda là, tutti che guardano là ovviamente inconsciamente tu guardi là. Ecco che le immagini di un certo livello funzionano. Però anche lì, incredibilmente, i soldi per mettere su tre foto decenti non ci sono mai. Poi internet non funziona. L'ultima cosa molto banale è che almeno io devo, e soprattutto non posso pensare di fare il sito di internet e dire boh, funziona perfetto. Dovrò cercare quindi di analizzare e controllare. E una cosa molto basica è impostare ad esempio gli obiettivi su Google Analytics, dove io posso vedere se il pulsante per mandare a una determinata pagina, una call to action, funziona oppure no, oppure che se la pagina mi converte oppure no, se mi fa vendite, mi fa avere contatti, se il numero di telefono che ho messo in cima alla mia pagina funziona, quindi mi contattano. Senza degli obiettivi impostati non potrò mai saperlo. Vado un po' a senso, così, ma sì, mi chiamano, quindi funziona. Ma internet ti permette di essere quasi scientifico se usato in modo corretto. Grazie a tutti.
Ti è piaciuto questo workshop? Se pensi possa essere interessante per i tuoi amici o colleghi, condividi con loro questo podcast e fai crescere la community di Smau Academy. Ogni settimana per te tanti nuovi contenuti.